Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, da Marco Schiaffino
ed Andrea Daniele Signoretti.
Entrambi in diretta dallo studio 3 di Radio Popolare Milano in Viollaro 5, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic. Allora, anche questa sera un timone bello...
Pregno,
siamo già in area Treccani. Parleremo di telemarketing, di truffe, di Bitcoin, poi intelligenza artificiale perché ci tocca, poi parleremo anche di quella che è la dipendenza che abbiamo dalle infrastrutture tecnologiche. Ogni tanto non ci rendiamo conto di quanto facciamo conto su tutto questo e nel finale avremo la consueta rubrica Elon Musk.
Meno male.
Va bene, Doppio Clic come al solito propone un momento di stacco da quello che sono le notizie, gli approfondimenti di Radio Popolare sulle vicende del giorno. Lo stacco con un brano che di solito è legato all'attualità o collettiva, sociale o individuale. In questo caso è individuale perché io questo venerdì me la sono spassata a Padova a godermi un regalo di compleanno che mi hanno fatto due amici che ne capiscono tanto di me. A Padova suonava, per quello che è più o meno un concerto di addio, speriamo non del tutto, di Omar Pedrini, cantautore, autore della maggior parte dei testi, delle musiche dei Timoria, concerto che è stato splendido, e quindi io metto il brano su cui mi sono commosso davvero.
Oh.
Mentre scivola il weekend e mi faccio male a modo mio, torno a casa e tu sei lì, stai sognando cose semplici. L'oscuro specchio che impietosamente giudica, vedo ciò che resta in me, tra gli sfregi della vita mia. Mai. E forte uomo resta qui. Ciò che resta sono immagini. Se ricordi quando tu combattevi per qualcosa in più, figlio della povertà, di un onesto uomo andato via prima di vedere che ora bevi vini nobili. Padre, non piangere ora, tu sai che se ti tradiranno ancora, ancora vincerai. Se li vuoi.
Sacrificio e timoria sui 107.6 di Radio Popolare. Io vi ricordo che potete sempre scrivere alla trasmissione, cioè a noi, scrivendo all'indirizzo di posta elettronica doppioclic@radiopopolare.it. Invece, per interagire con noi questa sera, per dire qualsiasi cosa, potete utilizzare diretta@popolarenetwork.it per la posta elettronica, oppure inviare sms o messaggi Telegram al 331-62-14013. Ma adesso andiamo a vedere che è successo questa settimana nel mondo di internet e delle nuove tecnologie. Allora, partiamo dal telemarketing, che tema che a me è abbastanza...
A tutti da molto vicino.
Sì, no, è una rottura di scatole incredibile. Più che altro c'è la frustrazione legata al fatto che noi pensavamo di poter risolvere un po' la cosa 2 anni fa, quando a un certo punto è stato rilanciato, sì, mettiamola così, il registro delle opposizioni... gran cassa, incredibile, però ha dimostrato immediatamente di avere tutta una serie di limiti paurosi.
Sì, non ha proprio cioè, per quella che è la mia esperienza personale, non ho notato nessuna differenza, nonostante io abbia provato a iscrivermi al registro delle opposizioni, non è cambiato assolutamente nulla a livello della intrusività di queste chiamate, che poi vogliono più o meno quasi sempre farmi comprare i bitcoin.
Ah no, tu sei sui bitcoin, sì. Io ho, è fantastico, perché io invece ho, allora, siccome tutto il giro del telemarketing in realtà è strettamente collegato anche al tutto quel sottobosco, non chiamiamolo di cybercrimine, ma di furbetti telematici, la cosa fantastica è che qualcuno deve utilizzare un database, sì, di utenti, di operatori di forniture di gas, sto cercando di non nominare delle società, di gas o elettricità, che continuano a dirmi no, ma perché la sua utenza, e mi dicono un indirizzo in cui io abitavo,
ah, tipo, certo,
6 anni fa, 15 anni fa, e ogni volta io dico scusate, ma non potete aggiornare i vostri database che avete rubato peraltro, ma perlomeno non perdete del tempo a fare delle telefonate completamente inutili. Però uno dei problemi, per esempio, del registro delle opposizioni è che, nella mia esperienza personale, è fantastico, perché quando gli dici sono iscritto al registro delle opposizioni, le reazioni sono due. C'è quella che dice, ah sì, mi scusi, e spariscono, cioè si fingono morti come gli opossum. Poi invece ci sono quelli che dicono, no, ma noi, e vanno avanti.
Noi siamo più forti del registro delle opposizioni.
Esatto. Allora, lì in teoria io potrei denunciarli al garante. Qual è il problema? Che se si vanno a guardare le regole per fare una segnalazione al garante, uno dei requisiti è quello che il numero di telefono da cui abbiamo ricevuto la chiamata sia richiamabile.
Certo.
Cosa?
E non succede mai.
Che non è a causa dello spoofing.
Esatto, quindi insomma la pratica, la manipolazione dei numeri di telefono per mascherare quello reale e costruirne sempre di nuovi, che adesso è entrata nel mirino di questo nuovo decreto legislativo che dovrebbe entrare in vigore entro la fine del mese in corso, che si basa fondamentalmente su un perno, che è un po' il perno attorno al quale ruota tutta la nostra l'azione governativa, ovvero...
Aumentiamo?
Inaspriamo.
Inaspriamo, è vero.
Inaspriamo le pene.
Allora, quindi, entro fine marzo 2024, ce lo comunicano tutti gli organi di stampa più o meno specializzati, entrerà in vigore un decreto legislativo del nostro amato governo che irrigirà le multe imposte alle aziende, inasprendo le pene, certo. È sempre utile, come insegnano tutti i criminologi, e quindi multe fino a 1 milione di euro a chi usa lo spoofing, sempre che lo becchino in qualche modo, anche perché tutto sto giro qua è pazzesco, perché allora, quando qualcuno ti chiama e ti dice buongiorno, sono di Enel, sì, l'ho detto, vabbè.
Sì, vabbè.
Non è di Enel, esatto. Ci sono 12 passaggi di mezzo, sì, è una concessionaria subappaltata in concessione a...
Assolutamente.
Che Enel non l'ha mai vista.
Sì, Enel non sa neanche dove siano, non ha la più pallida idea di che cosa stiano facendo, lo sappiamo noi. Ecco, però, a proposito, perché, allora, fondamentalmente abbiamo detto cercheranno di impedire lo spoofing, non si sa bene come, cercheranno di ostacolare le intese tra call center legittimi e illegittimi, cercheranno di far sì...
Già, il call center pirata,
cosa voglia dire... E cercheranno di preservare meglio i dati degli utenti e, come al solito, noi speriamo che ci riescano, ma non si capisce bene da quelle che sono le informazioni che circolano fino ad adesso esattamente come. Ci sono poi degli strumenti, secondo me, apriamo una brevissima parentesi su questa cosa perché secondo me è interessante. Io per esempio mi sono installato Truecaller, che è una app che teoricamente dovrebbe segnalarti da chi è il mittente della telefonata, e quindi tu per esempio vedi probabile spam quando suona il telefono e riattacchi. Ci sono due cose. La prima che dico io è che il mio grosso fastidio è che mi suona il telefono, devo guardare
lo stesso.
Cioè, mi piacerebbe un vero e proprio filtro, che però ovviamente è rischioso, perché se poi si sbaglia magari mi perdo delle chiamate importanti.
Anche perché io e te apparteniamo a quella categoria dei, esatto, giornalisti, per cui ricordiamo, noi non possiamo non rispondere ai numeri che non conosciamo,
esatto,
perché potrebbe essere...
un'offerta di lavoro incredibile.
Ecco, bravo. qui si capisce l'impatto del precariato sulla...
Non possiamo,
esatto.
Però c'è un altro problema relativo a Truecaller, Marco, che dicevi tu prima durante la riunione di redazione.
Sì, è quello che vai a capire una volta che tu hai dato il tuo numero di telefono a Truecaller, che diavolo se ne fa, perché il rischio è che se lo venda.
Eh certo, tu stai noi con la no, e questo ovviamente è solo un sospetto, ma il sospetto c'è anche perché Truecaller è gratuito.
Perché noi siamo delle brutte persone.
E noi siamo delle brutte persone e siamo sempre sospettosi, ma questi si sono... Truecaller è utilizzatissimo, quindi si sono fatti un database di numero di telefoni enorme e ovviamente il sospetto che poi se lo rivendano uno può averlo. Sarebbe anche curioso capire quali sono i metodi di difesa attuati dagli ascoltatori e dagli ascoltatrici. Io sono fan del... Ok, suona, sento che è tipo la solita voce automatica che mi vuole vendere dei bitcoin, riattacco e blocco. Un giorno, io ne sono sicuro, quando sarò ottantenne, avrò fatto piazza pulita di tutti i numeri.
Allora, se tu sei un veggente, perché voi non lo sapete, però lo schermo del computer lo vedo solo io.
Ecco.
Quindi Daniele non poteva sapere che Phil ha scritto: telemarketing, io ho risolto con il filtro robotico del dialer di Google.
Ok.
Quando ricevo una chiamata di sospetto spam, gli attacco la voce robot che gli chiede chi è e cosa vogliono. E nel caso mi trascrive le risposte, attaccano in 5 secondi.
Fantastico.
Questa è una bella tecnica. Alessandro scrive che con Truecaller Premium, niente più squilli spam, sono consapevole del rischio che avete esposto, cioè quello che ti perdi la chiamata di quello che ti dice, guarda, hai ereditato, e non è il principe della Nigeria, hai ereditato 5 milioni di euro. Messaggio di servizio: Chiara, hai mandato un'email qualche giorno fa? Sì, l'ho letta e me la sto tenendo buona per un'altra occasione. Sì, fiduciosa, ma lo farò. Vabbè, quindi inasprimento delle pene, manganellate ai call center,
le voci robotiche dei call center.
Sì, ce la faremo.
Ce la faremo entro fine marzo. Il problema sarà risolto. Sarà
assolutamente
a bloccare numeri di telefono senza sosta.
Tranquilli, vabbè, male che vada, saremo rovinati. Senti, hai parlato prima di Bitcoin, e prossimo tema che trattiamo è un'email di un ascoltatore di cui mi sono perso il nome nel copia e incolla. Vabbè, un ascoltatore che ha scritto a doppio clic @radiopopolare.it, fra l'altro comunicazione in servizio anche per Chiara, lo spam è diminuito dopo i miei appelli.
Ti ascolta,
giuro, no, ma è vero. Cioè, ho aperto la casella di posta e misteriosamente c'erano molte meno email di roba assolutamente inutile per noi, per carità, poi è gente che fa il suo lavoro, massimo rispetto per gli uffici stampa. Ma l'ascoltatore, di cui non mi ricordo il nome, ma mi ricordo che fosse ascoltatore, mi dice: non so se ho avuto un colpo di fortuna o se stanno cercando di fregarmi. Mm. Spoiler, la risposta è la seconda.
Sì.
Sono stato contattato sul cellulare, asseriscono che c'è un conto a mio nome bloccato. In pratica, un suo investimento in trading online, che lui effettivamente ha fatto, ha detto che ha perso 50 euro su un sito di trading, sarebbe invece stato utilizzato dagli operatori per loro investimenti. Ora quei soldi, utilizzati in modo truffaldino, avrebbero fruttato un capitale. Gli hanno mandato le credenziali di un portale e gli dicono: e ora lo puoi recuperare. Allora, caro ascoltatore, perché dico che secondo me è una fregatura? Perché lo schema mi ricorda terribilmente qualcosa che è successo a me, l'ho mandato anche in onda, mi sembra, in trasmissione.
Sì.
Mi hanno chiamato dicendomi: ah, c'è un suo wallet Bitcoin, sono criptovalute che sono state accumulate, non si sa per quale motivo, da Amazon, Google e altri, lo deve sbloccare. Io gli ho dato corda, quando gli ho dato corda mi hanno chiesto di installare un software che avrebbe permesso teoricamente di sbloccare. Naturalmente quel software era un Trojan, quindi un malware che gli avrebbe permesso di sifonarmi qualsiasi informazione dal computer. L'ho mandato a quel paese, va tutto bene. Secondo me rimbalzali e sei sereno.
Sì, 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 è molto più probabile, anche perché tendenzialmente non so ovviamente su che piattaforma l'ascoltatore abbia fatto trading, ma se hai usato le principali tipo Coinbase, Binance, così, ti arriva, se c'è stato qualche problema tecnico.
No, ma non era cripto, era trading.
Ah, era proprio trading.
Quindi azio, penso. No, perché sulle criptovalute no, peggio che peggio.
No, certo, gira di tutto, però se uno ha utilizzato delle app, delle piattaforme legittime, ti mandano una mail, ti mandano delle notifiche, la telefonata già di per sé è sospettosa. Comunque nel dubbio, piuttosto perditi quei 50 euro.
No, no, che poi magari sono diventati 200.000. Io mi ricordo quello che mi aveva chiamato, mi ha detto: ah no, perché adesso ha tipo 7 bitcoin.
Sì,
ho detto:
certo.
Oh, sono una parata di soldi.
Direi.
E certo, vabbè, devo avere ancora la registrazione sul telefono. Vabbè. Senti, parlando di criptovalute, allora io provo a dire il titolo così. Ora vediamo, mi scriva chi lo capisce senza nessuna spiegazione e sappia che deve essere ricoverato subito. Craig Wright non è Satoshi Nakamoto, ma perché io lo inverto sempre? Vabbè. Craig Wright non è Satoshi Nakamoto. Questa è la notizia. La spieghiamo un po' meglio?
A me sembra chiarissima. Cioè, cosa c'è da...
No. Solo che io e te non stiamo bene. Esatto. Dai, allora.
Allora, Craig Wright...
No, partiamo da Satoshi.
Beh, Satoshi anonimo, nel senso non si sa se è un lui, se è una lei, se è un gruppo di persone, si sa soltanto che è l'autore del white paper che nel 2008 presentò per la prima volta i Bitcoin e contestualmente la tecnologia che li alimenta, ovvero la blockchain. Problema, dopo aver presentato questo white paper e aver partecipato ancora un po' ai forum di specialisti del settore, Satoshi, e aver fatto partire la blockchain e i Bitcoin, è scomparso.
Sparito nel nulla.
Non si è mai più palesato. Finché, mi sembra, nel 2016 salta fuori questo esponente comunque del mondo delle criptovalute, Craig Wright, e dice...
Australiano, giusto?
Australiano, sì. E dice, Satoshi, sono io.
Wow. E allora, da lì parte tutto un cinema incredibile, perché Craig Wright naturalmente cerca di accreditarsi come creatore dei Bitcoin, ma non solo, naturalmente comincia a fare una serie pazzesca di cause a tutte le società che si occupano di criptovalute, dicendo: voi vi state arricchendo utilizzando una roba che ho creato io, che ora chiunque abbia letto il manifesto dei Bitcoin, che per carità è anarcocapitalismo, poi secondo me dovremmo fare una puntata solo sull'anarcocapitalismo, però ci siamo. Allora, non è una roba per cui uno fa una roba del genere e poi fa le cause per ottenere i soldi,
no.
Perché
però
no.
Però è il contrario.
Insomma, è partita a un certo punto la controcausa. Controcausa fatta da un bel po' di società che si occupano di Bitcoin. Siamo arrivati alla sentenza. E la sentenza dice che
Craig Wright non è Satoshi Nakamoto, come sapeva tutto il mondo di persone ovviamente addentro, perché fin dall'inizio c'erano tantissime cose che non tornavano, tra cui, per fare solo una rapidissima rassegna, il fatto che Satoshi Nakamoto non sappiamo chi è, ma sappiamo perfettamente che partecipava al mondo dei cosiddetti cypherpunk, appassionati di crittografia e cose di questo tipo, ed è che è in quell'ambiente che è nata la blockchain, sono nati i Bitcoin, e Craig Wright non ne faceva parte, da quello che è dato sapere.
Aspetta che ti anticipo, perché Davide, per capire che ascoltatori abbiamo, il vero Satoshi potrebbe movimentare qualcuno dei primi Bitcoin, che se non erro sono lì fermi da anni.
Esatto, questo è un tema molto interessante secondo me, perché al di là di Craig Wright ci sono un po' di possibili sospettati, tutte persone che hanno collaborato con Satoshi, tutte persone che avevano fatto delle precedenti sperimentazioni non basate su blockchain ma comunque di denaro elettronico, in particolare due sono Nick Szabo e Hal Finney. Hal Finney è scomparso nel 2014, invece Nick Szabo è sospettato soprattutto perché in un suo white paper dei cosiddetti Bitcoin c'erano tantissime similarità nel white paper dei Bitcoin. Perché dico che però Hal Finney, il fatto che sia scomparso, fa sospettare che forse potesse essere lui? Perché sono anni che il patrimonio immenso, se non mi ricordo, era attorno a una cifra tipo 20 miliardi di dollari, ma veramente
sì, è una roba spaventosa.
Essendo sulla blockchain è possibile monitorarlo, sono anni che i Bitcoin, i soldi di Satoshi Nakamoto, non si muovono mai, che è molto strana come cosa.
Quella roba lì o ha perso le credenziali, dicevamo prima in riunione di redazione, però ci fantastico. Sembra strano, o l'hanno rapito e sparito. Scusa, recupero un messaggio di prima perché era troppo bello, di Roberta, che si riferiva al telemarketing, che ha detto: quando chiamano gli operatori umani io rispondo dicendo che non ho il telefono.
Non è male come...
Genio totale. Senti, siamo già in ritardo come al solito, ci ascoltiamo i Calio, Way Down We Go.
Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And we're down, we go, 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 go. Run, walk, I'm as calm as we all go down. Yeah, but for the fall, ooh, my heart, do you dare to look me right in the eyes? Yeah. Oh, cause they be run you down, down to the dark. Yeah, someday we run you down, down to the fall.
Icalio, gruppo islandese con sonorità terribilmente statunitensi, quando sono le 21:28 minuti e 15 secondi su Radio Popolare, e noi andiamo a parlare di intelligenza artificiale.
Oh.
Ale, allora, è stato più o meno approvato l'AI Act?
Più o meno, manca ancora qualche passaggio, io ormai ho perso la questione dei passaggi,
la
nel senso
più,
che
non
è da un anno che ogni volta che è stato approvato l'AI Act, ma ci sono ancora prima c'erano i triloghi, che è questa parola stupenda che non sapevo.
Il trilogo sì, è meraviglioso.
Adesso sappiamo che è stato approvato, ma non ancora veramente.
Allora, il punto è che l'ha approvato il Parlamento, poi adesso devono dare dure settate, e poi lo sparano in tutte le varie... in vari paesi dell'Unione Europea, che devono però gestirne l'applicazione. Per esempio, in Italia devono capire chi sarà l'autorità che si occuperà di gestire determinate cose. Allora, abbiamo già parlato degli aspetti, quelli un po' più da riot, dell'AI Act, cioè sì, no? Esatto, quella roba lì. Ci sono dei temi un po' più inquietanti. Allora, a me è capitato proprio, preparando un servizio per Radio Popolare, di imbattermi in un post di una data scientist, cioè una di quelle, uno dei mestieri più pagati al momento. Poi, no, ne parliamo settimana prossima, okay. Del prompt engineering, sì, è vero, sì, un altro, sì, discorso, che è un filino preoccupata, perché questo AI Act effettivamente è un po' complicato. Cioè, l'Unione Europea ha classificato i sistemi di intelligenza artificiale secondo una serie di criteri, quello principale a livello di rischio.
Assolutamente.
Ma poi, in base all'utilizzo che ne fai, il problema, forse l'abbiamo già detto un po' di volte qui a doppio clic, è che l'intelligenza artificiale non si presta tanto a questo tipo di interpretazione. Cioè, hai uno strumento molto versatile, molto flessibile, poi quello che ne fai...
dipende un po' da te.
Da te, ecco. Panico fra chi ci lavora. Perché sono tutti terrorizzati dall'idea di andare a violare una delle regole dell'AI Act e quindi di procurare alla loro azienda quelle sberle di multe che giustamente vengono date, perché poi ormai il sistema dell'Unione Europea è il solito,
cioè multe, fino a
7% del fatturato mondiale. Delle sberle, sberle, cioè, tu immagina se sei il data scientist di OpenAI e la sbagli.
Sì, o magari
sono un po' di soldi.
Ma assolutamente, ma infatti c'è stato anche il tentativo riuscito da parte soprattutto di startup europee, che sono ovviamente quelle più direttamente colpite, come per esempio Mistral, di ammorbidire un po' determinate regole, determinate rigidità delle norme, soprattutto relative alle startup open source. Quindi dice: noi siamo open source, dai, lasciateci un po' più a briglia sciolta. E anche soprattutto alla fase di addestramento, se per caso utilizzi materiale protetto da copyright, cioè di rendere un po' più flessibili, un po' più forse anche semplicemente allentate queste norme, proprio perché il rischio era quello veramente di mettere il cappio ad alcune realtà che invece vorrebbero avere, soprattutto in Europa, la possibilità almeno di provarci a competere.
Sì, anche perché il paradosso è che in una situazione del genere si corre il rischio di trovarsi in una situazione in cui le aziende europee potranno utilizzare degli strumenti di intelligenza artificiale meno efficaci di quelli che usano le aziende statunitensi, cinesi, indiane, chi più ne ha più ne metta, africane, perché no, che sembra un po' una contraddizione di quello che era l'obiettivo dell'Unione Europea. Cioè l'Unione Europea voleva rendere più competitive le sue aziende che sviluppano l'intelligenza artificiale, rischiano di penalizzare le altre che la usano.
Sì, assolutamente, ma questa è un po' una... come dire, un ritornello che stiamo vedendo spesso quando si tratta di queste nuove norme dell'Unione Europea, che come abbiamo letto un sacco di volte sulla carta, per quanto mi riguarda, sono assolutamente condivisibili, poi nel momento in cui vengono applicate ci sono dei problemi. I problemi dell'AI Act riguardano soprattutto i modelli di intelligenza artificiale generativi, perché è lì che l'Unione Europea si è ritrovata un po' a rincorrere una situazione che non era prevista che si sarebbe presentata nel momento in cui hanno iniziato a lavorare a questa norma, e quando hanno provato a creare un sistema per cui loro potevano, adesso è veramente un po' troppo complicato cercare di riassumere, però fondamentalmente si sono trovati contro tutte le startup europee che hanno capito che era il caso di ammorbidire un po' questo quadro normativo, altrimenti rischiavano veramente di essere soffocate. Poi a loro volta alcune di queste startup come Mistral si sono, diciamo così, hanno fatto l'effetto boomerang nei confronti del Parlamento europeo, perché dopo aver ottenuto quello che volevano si sono rivolte a Microsoft con il cappello in mano per cercare soldi alla faccia dei campioni europei. Invece, per quanto riguarda la questione che accennavi prima dei rischi per gli altri utilizzi, soprattutto in campo di sorveglianza dell'intelligenza artificiale, è tutto un po' più coerente, ecco.
Sì, anche perché io ho scoperto un sito che si chiama l'URL è lunghissima, in pratica è quello che si chiama un checker. In pratica l'Unione Europea ha messo questo sito online per cui chi è uno sviluppatore, un provider, un deployer, cioè quindi chi lo implementa, chi lo installa, può andare a fare una sorta di test in cui dice che cosa fai tu esattamente, qual è il software che utilizzi, e anche oggi comincio a toccare dentro al microfono, che caratteristiche hai, eccetera, eccetera, e alla fine ti fa un riassuntino delle regole che devi rispettare, che devo dire è un po', nel gergo si dice monkey proof, cioè a prova di scimmia, e quindi è for dummies, e dovremmo riuscire a uscirne. C'è un messaggio di Stefano che non ho capito e nemmeno lo cito perché non l'ho capito.
Ok, va bene.
Va bene. Senti, sempre intelligenza artificiale, perplessità su Perplexity.
Beh, questo te l'hai ristudiata per bene.
Allora, noi abbiamo sto giochino perché io e Daniele Signorelli ci scambiamo le scalette e i suggerimenti mettendo i titoli.
Esatto.
Perché fare il titolista è una cosa terribilmente divertente. Il prossimo è peggio, però. Effettivamente.
Il prossimo lo dici tu.
Il prossimo lo dico io, tanto mi prendo le mie responsabilità. Che cos'è Perplexity?
Perplexity è un sistema, sempre un large language model, quindi in stile ChatGPT, che sta venendo integrato, è una startup, tra l'altro valutata, la società è una startup valutata attorno ai 500 milioni di dollari, quindi di quelle abbastanza grandi, e in particolare il suo sistema, il suo modello linguistico sta venendo integrato dentro una specifica marca di smartphone di cui adesso mi sfugge il nome.
È il Nothing Phone.
Ah, ecco, il Nothing Phone, ok. Mi sfugge il nome perché era Nothing, era niente,
esatto,
e quindi è fatto apposta per essere dimenticato. E è stato sperimentato, è stato utilizzato, dando anche dei risultati che sono stati molto positivi.
Ma l'obiettivo è quello, in pratica, di sostituire Google.
Esatto, ed è lì che nascono le perplessità.
Sì, perché nel momento in cui abbiamo un algoritmo di intelligenza artificiale, quindi un chatbot, che sostituisce un motore di ricerca, noi introduciamo in buona sostanza un ulteriore intermediario, un layer.
Un layer, un altro layer.
Che però non è sempre una bella idea, l'abbiamo detto più di una volta.
Secondo me più o meno tutte le settimane lo diciamo e facciamo bene.
Esatto, secondo me lo ripeteremo fino alla noia. Al massimo abbatteteci.
Esatto. Se non ne potete più di sentirlo, fatecelo sapere. Il problema è, però ecco, il fatto che Perplexity sia stato integrato all'interno di Nothing Phone, proprio con questo scopo, ci fa capire che ormai la battaglia per evitare che i modelli linguistici vengano utilizzati come motore di ricerca è perduta, perché fino a poco fa era considerato un uso improprio, è tuttora un uso improprio, perché questi sistemi sbagliano, non sono affidabili, possono fare confusione,
filtrano
e non fornendoci una gamma di possibilità, di fonti di informazioni, di possibili risposte. Noi ci affidiamo completamente a quello che loro ci hanno detto, senza però poter avere la garanzia e poter vagliare e valutare quella che è effettivamente la qualità informativa. Penso che ormai questa battaglia sia stata perduta, altrimenti non verrebbe utilizzato così tranquillamente come motore di ricerca per quanto riguarda Bing di Microsoft, per quanto riguarda Perplexity su Nothing Phone, eccetera, eccetera. I risultati, i danni...
Li vedremo
e già li stiamo vedendo.
No, perché fra l'altro, per adesso, su quelli gratuiti, bene o male, è difficile capire quale sia il reale livello di utilizzo, però che qualcuno molli $20 al mese per avere un motore di ricerca ipoteticamente più performante, l'ipoteticamente è scritto in maiuscolo, grassetto, corsivo con le virgolette,
tutto,
e dei laser che lo illuminano, anche perché il fatto che l'intelligenza artificiale non sia sempre affidabile,
ne abbiamo una testimonianza.
Allora, qua lo dico serenamente, il titolo nella scaletta che ci siamo scambiati recitava Il topo col cazzo gigante.
Oh, che io l'ho letto e ho detto, è interessante, di che cosa vuole parlare Marco questa sera?
Allora, che cosa è successo? Che un ricercatore scientifico che stava facendo una ricerca anche seria sulla riproduzione. Allora, un discorso complicatissimo che ora non cercherò di spiegarvi perché non l'ho capito io per primo. Ha cercato di utilizzare Midjourney per... Midjourney, ricordiamo, motore di intelligenza artificiale generativa per le immagini, per creare le immagini e illustrare la sua ricerca da quel che ho capito, gli spermatozoi dei topi.
Beh,
più o meno
è coerente con l'immagine.
Sì, esatto. Il problema è che ha fatto un'immagine. Allora, io vi suggerisco di andare su Vice, www.vice.com, cercate rat with gigantic penis in warning incident, è il titolo completo dell'articolo, così vedete l'immagine e capite perché ce la ridacchiamo così. Allora, in pratica ha generato questa immagine che doveva fare, non so se avete presente, quei libri di anatomia in cui ci sono degli organi sezionati, in cui si vede all'interno come sono fatti. Il problema è che le proporzioni tra il pene del topo e il topo stesso sono una roba imbarazzante, cioè il pene è tre volte il topo.
Ma forse anche di più, ma ovviamente la cosa che fa ridere non è il disegno in sé, perché non siamo alle medie ma in prima superiore almeno.
Esatto.
Quello che fa ridere è che questa immagine è stata non solo inserita all'interno di un paper scientifico, ma all'interno di un paper scientifico che è stato peer reviewed, cioè rivisto da scienziati che devono valutarlo, ed è stato pubblicato,
è passato
quindi su una rivista che adesso non era Nature, ma comunque una di quelle riviste scientifiche serissime, è stato effettivamente pubblicato questo studio online. Sia possibile non si capisce, anche perché l'immagine era no, tutta, come fa spesso l'intelligenza artificiale, era un'allucinazione unica, piena di termini che non esistono.
Sì, no, infatti ci sono tutte quelle note, avete presente, con la linea che punta, con delle parole che non hanno un senso in assoluto.
Un pseudo senso, tipo spermatochicitos, che non vuol dire niente.
Sì, che non vuol dire niente. Allora, i colleghi di Vice hanno provato a contattare alcuni degli scienziati che hanno validato questa roba, e loro hanno risposto: no, ma io ho letto il testo, non ho guardato le immagini.
Ora perché è un intelligentone, no? Quindi se la mena a guardare le immagini.
Esatto, no, l'abbiamo già sentita sta scusa, vabbè. E poi la cosa bella è che c'è un'altra immagine che dovrebbe essere la rappresentazione di una cellula che da un altro scienziato è stata descritta, sembra una pizza aliena.
Una pizza cosa.
Effettivamente non ha niente a che fare con una cellula. Allora, questa secondo me è la dimostrazione di cosa può succedere se usi l'intelligenza artificiale senza avere presente che è uno stagista ubriaco.
Sì, è la definizione, la userò d'ora in poi sempre. L'intelligenza artificiale è uno stagista ubriaco. E tra l'altro, purtroppo, ci manca l'informazione più importante di tutte.
Ho paura,
ovvero,
lo sai.
No, qual era il prompt che ha permesso all'autore di questo paper di generare un topo col pene gigante? Perché il prompt, no, è il comando
tra testuale, in sezione,
in sezione con tutte le indicazioni anatomiche. Il prompt è il comando testuale che si dà all'intelligenza artificiale generativa per produrre l'immagine. Purtroppo questa informazione essenziale ci manca ed è veramente un peccato.
Fra l'altro, io guardate adesso, ho notato ora che ho un numero imbarazzante di testicoli, cioè...
No, sì, hai visto, sono tipo 5, è un'immagine,
è una roba che non vabbè, senti,
cambiamo argomento,
io a questo punto direi che andiamo con l'ultimo brano, visto che abbiamo poco più di un quarto d'ora. Finalmente colleghiamo un brano a quella che è l'attualità, direi che la notizia di attualità più rilevante in questi giorni, di cui non ho trovato traccia, solo stranamente, su rainews.it, che credo sia l'unico organo di stampa che non si è accorta che Matteo Salvini ha detto che le elezioni in Russia erano una grande dimostrazione di democrazia, quando il popolo votava sempre bene.
Quando il popolo votava sempre bene, la democrazia, chi è importante che si voti, tutto bene, 87%.
E le sostanze ogni tanto fa male, sì. Dai.
I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Book on me is Sunday morning, it's every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah, sad, and just maybe I'm to blame for all I've heard. I'm not sure, I'm so excited, I can't wait to meet you there. I don't care, I'm so horny, that's okay, my will is good. Yeah, 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 yeah.
I'm so happy, 'cause today I found my friends. And in my head I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Broken is Sunday morning, it's every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah, yeah.
:47, questo era Lithium. Allora, siccome il 5 di aprile saranno 30 anni dalla morte di Kurt Cobain,
30.
Sì, abbiamo una certa, sappiatelo che almeno per un mese un brano dei Nirvana a puntata di doppio clic ve lo beccate, è inutile. Allora, vado a recuperare messaggi, email, sms di Nicoletta. Domanda ingenua, ma tutte queste multe dell'Unione Europea dove vanno a finire? Bellissima domanda. Quelle di cui parlavamo, delle AI Act, il 7% del...
Dove vanno a finire?
Nel PNRR, che poi non viene usato?
Beh, può essere, è molto probabile.
Probabile. Invece Silvi, che... Silvi... Sai che dico Silvi da una vita, in realtà è Silvi, vabbè, che mi ha fatto morire perché, riferendosi, è andata a vedersi il sito di Vice, okay, per vedere la foto del topo, ha detto: la cosa sconvolgente è che il topo stesso guarda il suo pene sconvolto. Sai che anch'io avrei avuto la stessa reazione del povero topo che si è ritrovato attaccato a questo, vabbè, non ce la possiamo fare. Allora, andiamo a parlare della terribile fiducia che noi abbiamo nei confronti delle infrastrutture informatiche, perché ogni tanto succedono delle cose che ci ricordano che anche meno.
Il rovescio della medaglia, tra l'altro.
Esatto. Praticamente nel weekend io lo ignoravo perché
non bazzico.
Hanno chiuso quasi tutti i ristoranti di... ristoranti, che parola,
I McDonald's,
esatto, stavo facendo un uso inappropriato di termini, poi ho la Treccani che mi chiama,
infatti dice no, non
no, perché, beh, gli è andato in palla completamente il sistema informatico, in pratica non funzionavano i POS, ma il problema è che non funzionando i POS non funzionava nemmeno tutto il sistema di ordinazioni, eccetera eccetera eccetera. Hanno provato, pare, a prendere le ordinazioni scrivendo su carta,
e pagando in contanti,
ma il risultato sono stati una sequela di insulti.
Sì, leggevo che c'era un commesso che scriveva sui social: ci sono già in 7 che mi hanno urlato addosso. Allora, questo secondo me, a quanto pare era stato un cambio di un aggiornamento, un cambio della configurazione, qualcosa del genere, che non è filato
di un fornitore, nemmeno loro.
Esatto, di un fornitore che non è filato liscio, causando un outage, cioè un malfunzionamento dell'infrastruttura globale dei pagamenti, delle ordinazioni dei McDonald's, che alla faccia della decentralizzazione dei sistemi. Cioè, questi hanno un solo collo di bottiglia per tutti i McDonald's del mondo, che è una cosa che veramente mi ha lasciato stupefatto. E poi l'altra cosa è, nel nostro sistema altamente automatizzato, le cose vanno bene, se fila tutto liscio, quando si infila un granello di sabbia nel meccanismo è un delirio totale, e non abbiamo, come dire, non abbiamo più il backup analogico. che sarebbe intelligentissimo mantenere.
No, ma anche per tutti. Allora, io devo dire che io nel 99% del mio tempo giro senza contanti e pago tutto solo con carta di credito, bancomat, eccetera. No, però effettivamente quello che dicevi prima, che mi ha sconvolto, è che la mappa delle chiusure sono state Stati Uniti, Regno Unito, Giappone, Australia, Canada, Olanda, Italia e Nuova Zelanda. Ora,
tutto il mondo.
Prova l'intruso.
È veramente,
nel senso,
tutto il mondo.
Sì, io non mi aspettavo effettivamente che avessero una rete così stretta, anche perché di solito dici, boh, gli Stati Uniti avranno il loro.
Avranno il loro, l'Europa come minimo, ma pensavo a livello nazionale. No, infatti è veramente sorprendente, alla faccia del, come si chiama, ridondanza, no? Quando hai più sistemi, da una parte della decentralizzazione, dall'altra della ridondanza, qua invece a un certo punto avevo paura che fosse il Privacy Shield che aveva tirato giù. Sì. Un IP sbagliato, no?
Dicendo stai trasmettendo una partita di calcio pirata, esatto. Maledetto, e invece era McDonald's. Vabbè, la volta in cui no, non lo devo dire, no, sta roba è allarme e querela. Vado. Passiamo alla nostra rubrica ormai settimanale, tanto non... No, settimana prossima forse non ce l'abbiamo, vabbè. Elon Musk, cosa mi combina Elon Musk? Guarda, secondo me, visto che abbiamo 7 minuti, vabbè. Temi Elon Musk, partiamo dal primo, quello che mi è più a cuore perché sì, sta nell'ambito cyber security, bellissimo. Allora, degli scienziati, scienziati ricercatori, non esageriamo, hanno pubblicato uno studio in cui spiegano come rubare una Tesla utilizzando un Flipper Zero. Allora, diamo le coordinate. Tesla è la macchina elettrica di Elon Musk che prima o poi avrà anche la guida autonoma.
Forse.
Chi lo può sapere? Vabbè. Che cos'è un Flipper Zero? Flipper Zero è quello che è considerato il coltellino svizzero degli hacker o dei penetration tester, cioè chi vuole provare a smontare e a girare i sistemi. Si tratta in pratica di un piccolo dispositivo che è in grado di interfacciarsi tramite onde radio con più o meno qualsiasi cosa. È un oggettino molto carino, molto divertente. Che cosa hanno ipotizzato questi ricercatori? Beh, hanno spiegato e hanno dimostrato anche in un video che è disponibile online come si possa mettere in piedi una tecnica per rubare una Tesla al proprietario. In pratica il concetto è il seguente. Poi lascerò Andrea Daniele Signorelli la parte di critica a sta roba qua, che il commento. Allora, io punto il proprietario di una Tesla, lo guato come un giaguaro, lo aspetto al punto di ricarica, mi aspetto che lui si annoi mentre sta ricaricando la macchina e decida di connettersi al wifi. A quel punto io creo un wifi finto che somiglia a quello di Tesla. Nel momento in cui lui inserisce le sue credenziali, quindi username e password, per poter navigare, io gliele sciroppo. A quel punto io cerco di entrare al posto suo, nel suo account di Tesla, arriva l'SMS col codice dell'autenticazione a due fattori, ma io lo chiedo anche a lui, lui lo dà, io lo uso e quindi abbiamo aggirato il sistema di autenticazione a due fattori, cioè quel codice che viene chiesto tramite SMS. A quel punto io sono dentro il suo account della Tesla e posso creare una chiave di accensione all'interno del mio smartphone per accendere la macchina e andarmene lasciando il capitalista solo e abbandonato davanti al suo ricaricatore.
Il capitalista che in tutto ciò dov'era?
Ecco, bravo, fai la critica adesso. Perché...
No, vabbè, allora, le critiche sono tante. Allora, prima di tutto, io quando sento che le vittime si collegano con lo smartphone al wifi, io penso sempre, ma chi è? Ma perché c'è ancora gente che si collega a un wifi? Cioè, non so tu, io ho i giga illimitati, quindi non ho bisogno di...
Anch'io, e secondo me il proprietario di una Tesla li ha più illimitati di noi. Non so come sia possibile
con l'abbonamento a 2 giga al mese che deve stare lì a usarli con estrema parsimonia e usa quelli della Tesla.
Me lo vedo che dice no, cazzo, non c'ho voglia di spendere i soldi per navigare.
Poi lui che se ne deve essere ovviamente lontano da un'altra parte, che ci può stare perché i tempi di ricarica sono lenti, e comunque, come avrete sentito dalla descrizione di Marco, una complessità enorme per rubare la Tesla, che voglio dire, fai prima ad andare dal tipo, gli tiri, se sei un rapinatore, no, gli tiri un pugno in faccia, gli dici aprimi sta Tesla e metti in moto, io me ne vado, ciao. E, non lo so, mi sembra un po' più semplice, però qual è il punto? Che queste sono le cosiddette test, ricerche, casi scuola, sono le
proof of concept.
Proof of concept, bravissimo, proof of concept, ovvero sono i ricercatori che si inventano questi test, queste cose per dimostrare che si può fare, e ovviamente la cosa da un punto di vista di ricerca.
Ma sai che se mi pagassero lo farei anch'io.
Ma certo, però, è divertente, da un punto di vista di ricerca, da un punto di vista scientifico è interessante. Il problema è che poi ovviamente questa roba arriva ai mass media che dicono possibile rubare una testa con un semplice attacco hacker. No,
ma anche
non era
no.
Proprio sì.
Cioè, menalo e rubagliela.
Molto più.
Esatto. Allora, però parliamo sempre delle rubriche Elon Musk, roba più seria invece. Scoop della Reuters, perché ha trovato delle fonti di cui, naturalmente, essendo negli Stati Uniti, possono farlo senza finire in galera. Sì, strana sta roba,
sì.
Che i giornalisti possano citare delle fonti senza dire che siano. Vabbè, pazzesco. È venuto fuori che Elon Musk... Sì, a Starlink, che è la sua rete di satelliti per la connessione a internet, satelliti a bassa orbita, eccetera, ma guarda un po', avrebbe un contrattino solo da 1.800.000.000 di dollari con l'amministrazione statunitense, in particolare col National Reconnaissance Office, che in pratica è quello che gestisce i satelliti spia, per creare una rete con centinaia di satelliti spia che verrebbero utilizzati dalla CIA e dalla National Security Agency, sostanzialmente per monitorare tutto il pianeta.
Per sorvegliare tutto il pianeta, lanciando centinaia di satelliti che ci tengono ben controllati ovunque. Secondo me ci stiamo avvicinando al punto di rottura dei satelliti, nel senso che...
Ah, pensavo di rottura di altre cose legate al topo, più o meno.
No, al punto di rottura dei satelliti, perché veramente, al di là della sorveglianza veramente granulare che questi permettono di fare ovunque, in ogni dove, ne stanno sparando nello spazio talmente tanto che c'è... il paradosso che non c'è più spazio nello spazio e si stanno creando una quantità di rottami. Io mi immagino, perché questa cosa la fanno gli Stati Uniti e lo sappiamo, ma che la Cina non lo sta facendo, lo sta sicuramente facendo anche la Cina. A un certo punto inizieranno a spararsi addosso i satelliti a vicenda, credo che sia l'unica soluzione possibile.
Sì, no, fra l'altro poi ci sarà anche magari un confronto fra i satelliti statunitensi di Elon Musk e quelli cinesi a colpi di chetamina, perché l'altra notizia di oggi,
che
vabbè, ve la lasciamo
in tempo, no?
No, non facciamo in tempo, perché Elon Musk ha detto che se anche consumasse chetamina tutti dovrebbero esserne felici, perché siccome ha delle buone prestazioni lavorative allora va bene.
Il titolo era...
Sai che questa me la rigioco io.
Il titolo era faccio uso di chetamina per lavorare meglio.
Esatto.
Che... non ha senso.
No, vabbè, no, ma lascia che se passa questa passano tutte.
Esatto.
Vai sereno. No, più che altro la cosa allucinante è che Elon Musk, quando l'esercito ucraino aveva provato a utilizzare Starlink per controllare dei droni, si era imbizzarrito come furia a cavallo del West, dicendo: oh mio Dio, non usate le mie reti per scopi militari, perché è una cosa che io non tollero.
Non lo tollera.
Bravo, no. E pare che sia dal 2022 invece che spara satelliti spia statunitensi.
Beh, 1,8 miliardi di dollari possono bastare, evidentemente.
Può essere, non è che non può essere.
Sì, può essere.
Allora, abbiamo sti 14 secondi... No, in realtà poi sforiamo, perché abbiamo imparato da dei maestri. Allora, Andrea Daniele Signorelli, pagato in udibilità.
Già.
è anche autore di un podcast. Chissà se lo sanno i nostri ascoltatori.
Non lo so se lo sanno, ma se non lo sapete, il podcast si chiama Crash, la chiave per il digitale. Domani esce la nuova puntata che parla di un fenomeno molto curioso, ovvero che la generazione Z, ovvero i giovanissimi che hanno al massimo adesso 25 anni, all'incirca, hanno un utilizzo del computer che è drasticamente diverso rispetto a quelle delle generazioni precedenti. In particolare sono completamente smarriti per quanto riguarda tutto il concetto di albero dei file, directory, cartelle. Non hanno la più pallida idea di come utilizzarlo. Ci sono tantissime testimonianze di tutto ciò e vengono fondamentalmente presi molto in giro per questa cosa e considerati degli incapaci. Ma è davvero così?
Ma non da te naturalmente.
No, non da me, perché io gli voglio bene e sono convinto che le cose stiano in maniera un po' diversa.
Allora, se volete ascoltare Daniele Signorelli che bullizza la Generation Z,
no, non è
sul
vero.
Suo podcast, domattina alle 5, mi raccomando, puntuali. E invece noi vi salutiamo, vi lasciamo a quello che è il palinsesto di Radio Popolare, che prosegue come al solito con l'altro martedì, a seguire le news della notte a cura di Alessandra Tommasi. Una buona serata da Marco Schiaffino
ed Andrea Daniele Signorelli.
The future is coming on. Ain't happy. I'm feeling glad I got.